Dal Salmo 67. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, appianate la strada a colui che cavalca le nubi. Signore è il suo nome, esultate davanti a lui. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, i cieli stillarono. Davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità di Israele. Verranno i grandi dall'Egitto, l'Etiopia tenderà le mani a Dio. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore». E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo, ricordiamo, facciamo memoria di un mistero, mistero inconoscibile di Dio. Il brano del Vangelo di oggi si presenta, e possiamo commentarlo tenendo presente le due parti, la prima in cui si afferma appunto questo mistero di Dio che viene riconosciuto mediante il volto del Figlio. E la seconda parte è un invito: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Il versetto 27, che costituisce appunto la prima parte, può essere ritenuto uno dei più densi dal punto di vista del contenuto dottrinale, non solo del Vangelo di Matteo, ma di tutto il Nuovo Testamento. In esso si afferma anzitutto la donazione di ogni potere e di ogni essere al Figlio da parte del Padre. Il Figlio ammette di riconoscere che tutto quello che lui ha l'ha ricevuto dal Padre. Si afferma innanzitutto questa donazione e poi subito dopo una reciproca e esclusiva conoscenza da parte dei due. Da parte del Padre è elezione, da parte del Figlio è comunione piena e adesione indefettibile, accoglienza. Tale conoscenza, in senso biblico, significa una relazione personale di profonda intimità. Basti pensare all'utilizzo di questo verbo conoscere. Adamo conobbe Eva e nacque Abele, Caino, i figli. È una conoscenza che coinvolge tutta quanta la persona, corpo compreso. E infine in questo primo versetto si sottolinea anche la necessaria mediazione del Figlio perché ogni uomo possa raggiungere la conoscenza del Padre. È un fatto questo di importanza eccezionale se pensiamo che proprio l'inconoscibilità di Dio, nessuno può vedere Dio e vivere, troviamo questa espressione nel libro dell'Esodo, che è il secondo libro della Bibbia. Questa inconoscibilità di Dio era un caposaldo della religione di Israele. Effettivamente la conoscenza di Dio non può essere raggiunta dall'intelletto umano, perché solo Lui, Dio, può abolire questa distanza invalicabile che intercorre tra sé e l'umanità e l'uomo, che è finito. La straordinaria rivelazione di Gesù è che ora la conoscenza del Creatore è possibile perché Gesù rivela appunto il volto del Padre. L'inconoscibile diventa conoscibile, l'impassibile diventa passibile. Colui che è al di là di ogni cosa è dentro ogni cosa. La seconda parte del Vangelo odierno, versetti 28 e 30, costituiscono un richiamo dolce che esprime una dolcezza di Dio da parte di Dio nei confronti dell'uomo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Il mio giogo è dolce, il mio peso leggero. Proviamo a soffermarci su questa espressione, questo termine, il giogo. Bisogna ricordare che il giogo era una metafora consueta nel mondo giudaico per indicare la legge, cioè l'insieme di norme, precetti, usi, tradizioni che il singolo e il popolo dovevano osservare per rimanere nell'alleanza conclusa con Dio al Sinai. Accettare di sottoporsi al giogo significava accettare i precetti della legge biblica, e prendere il giogo voleva dire mettersi alla scuola di un maestro per apprendere la legge. Poiché dopo la distruzione del Tempio e l'esilio, siamo nel 586-538 a.C., l'unico elemento che poteva ridare un'identità nazionale al popolo giudaico era la legge ebraica. E questa aveva assunto un valore assoluto. Non c'erano più segni esterni, c'era l'osservanza della legge. Ci si preoccupava di osservarla alla perfezione, quindi, e si temeva di trasgredirla in qualche punto. Essa doveva permeare tutta la vita dell'israelita, in ogni suo momento e in ogni sua espressione. A tale scopo gli scribi, a partire dal V secolo a.C., si diedero ad interpretare i primitivi testi legislativi, il Decalogo, il Codice dell'Alleanza, derivandone una quantità enorme di prescrizioni, così da normare meticolosicamente festività, destinazioni, primizie, decime, il puro e l'impuro, insomma tutto quello che apparteneva al vivere quotidiano del pio israelita di allora. Si arrivò quindi a definire 630 precetti obbligatori, divisi in due parti, 365 prescrizioni più 248 proibizioni, cifra che è la somma dei giorni dell'anno, 365 le prescrizioni, e di quello che si riteneva essere il numero delle membra del corpo umano, le 248 proibizioni. Questo significa tuttora per l'ebreo che non deve passare giorno dell'anno senza che si compiano i precetti e che ogni parte dell'uomo deve essere coinvolta in questa osservanza. La vita del pio israelita, infatti, deve essere continuamente scandita dal compimento dei precetti, perché a tale osservanza è legata la presenza di Dio nel mondo. Quindi compiere i precetti, che sono una esplicitazione della legge nei singoli casi, e il modo di rendere presente Dio nel quotidiano della vita. Da quando il Tempio, dimora di Dio tra gli uomini, in Israele, nella terra sacra, non esiste più, non esiste più lo spazio del Signore nel mondo. E quindi la creatura umana, il pio israelita, attuando i precetti, rende visibile in un certo modo questa presenza di Dio, cioè dà concretezza e visibilità alla sua parola, Dio stesso. Quindi ognuno vede l'altissima funzione attribuita all'osservanza dei comandamenti, ma altrettanto palese e chiaro è il cumulo di difficoltà che essa comporta nel quotidiano. Ora, al tempo di Gesù la situazione era questa. Da un lato, le autorità religiose imponevano l'osservanza della legge caricando sulle spalle del popolo pesi enormi, addirittura insopportabili, questo è denunciato dal Vangelo di Matteo, ma anche dagli altri evangelisti. Dall'altra parte, le medesime autorità, scribi e farisei, contro i quali Gesù inveisce, trovavano sempre giustificazione per evitare di fare esse stesse quanto comandavano. Di qui l'aspra requisitoria di Gesù in alcuni capitoli dell'Evangelista Matteo. Egli critica il rigido legalismo, che dimentica l'autentico spirito della legge, e accusa apertamente scribi e farisei di ipocrisia, di ipocrita osservanza, un'osservanza solo esteriore della legge, superbia nell'accampare diritti di fronte a Dio, nel sentirsi superiori agli altri uomini, perché magari legalmente, esteriormente soprattutto, osservano o ostentano di osservare la legge. Ecco, questa espressione di Gesù trova un immediato riscontro e accoglienza da parte degli uditori. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi. Il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Il mio giogo non è più quello della legge, che Gesù non rifiuta, non sono venuto per abolire, per distruggere la legge, ma per portarla a perfezione. Il giogo di Gesù parte da una essenzialità nei confronti della legge, vale a dire che cerca di scoprire, quindi di comunicare, scopre e comunica quello che è il cuore della legge stessa, quindi è nuova.
Mi sono chiesta cosa si poteva dire riguardo a questo legame tra Gesù e il Padre. In questo Vangelo appunto si dice: tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E ho pensato che tutta la vita di Gesù è stata questa rivelazione del Padre. Dall'inizio, da quando è nato fino al Calvario, lui non ha fatto altro che annunciare il Padre. Mi viene in mente di dire da quando è nato, e mi vengono in mente le sue parole quando è tra i dottori del Tempio, che è dodicenne, un ragazzino, e già parla del Padre, già annuncia il Padre. Quindi tutta la vita di Gesù è stato un annuncio di questa presenza, di questa provenienza. Io provengo dal Padre, io sono nel Padre, il Padre in me. Tutto quello che dico lo dico nel nome del Padre, non lo dico da me stesso, credetemi. Cioè, non ha fatto altro che presentare il Padre, quello da cui lui proveniva. È provenuto dal Padre, è venuto dal Padre ed è tornato al Padre. E in questo arco di tempo, da quando è venuto al mondo a quando ha lasciato questo mondo per andare al Padre, non ha fatto, per ricongiungersi al Padre, non ha fatto altro che annunciarlo questo Padre, che predicarlo, che farlo conoscere. E in che modo l'ha fatto conoscere? Certo parlando di lui, ma anche agendo secondo la volontà del Padre. Tutta la vita di Gesù è stata un compiere dall'inizio alla fine la volontà del Padre, un annunciarlo e un compiere la sua volontà. Possiamo dire che tutta la vita di Gesù è stato un atto di amore verso il Padre, atto di amore che poi si è manifestato anche nei confronti dei suoi fratelli, quindi anche a livello concreto, un amore che arrivava da Dio e a Dio tornava, ma che si concretizzava nella sua vita, nella vita di figlio di Dio, nell'amore verso gli altri, verso quelli che incontrava, nel guarire i malati, nell'ascoltare la gente, nell'aiutarla, nel predicare la buona novella, anche quello era un gesto di amore. Quindi noi abbiamo davanti un esempio illuminante, incredibile. Ho pensato che tutto questo rivelarsi di Gesù e questo rivelare il Padre e questo vivere nell'amore non può che farci bene, non può che fare da apripista per la nostra vita da cristiani. Se noi seguiamo Lui dall'inizio alla fine, ecco che allora, come diceva prima Padre Gianni, il giogo diventa dolce, il carico leggero. Non sono più una serie di norme da seguire, di precetti a cui obbedire, ma è l'incontro con una persona, con Gesù Cristo, con Gesù Cristo che ci allaccia, che ci unisce al Padre, che ci unisce a Dio. E questo cambia la nostra vita. Io non devo fare così perché Gesù mi ha ordinato di fare così. Io devo fare così perché so che Gesù mi ama e se io faccio così, il mio giogo sarà dolce, il mio carico leggero e io sarò pieno di amore per il Signore e per i fratelli. Quindi davvero il Signore Gesù ci ha aperto la strada. Ci ha aperto la strada e ci accompagna. Mi viene in mente la solita frase che ho già citato anche altre volte. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù è con noi perché? Per insegnarci questo, per farci vedere come Lui ha vissuto, per spalancarci questa via che ci conduce al Padre. Allora anche la nostra vita assume un aspetto diverso, diamo un valore diverso alle cose che facciamo, a come le facciamo. Non facciamo più le cose per noi stessi, ma come il Gesù, come il Figlio, le facciamo per Dio, che ci ha creati, che ci ha amati e ha dato suo Figlio per noi, perché appunto ci amava per la nostra salvezza. Ci ha dato un esempio perché noi se ne seguissimo le orme, perché noi potessimo diventare come il Figlio di Dio, come Gesù. Quindi è un cammino di perfezione, un cammino di santità più che di perfezione, di santità. È un cammino di santità che ci conduce al Padre attraverso il Figlio. E quindi è un'avventura bella perché non è un'avventura che iniziamo da soli, non è un'avventura che affrontiamo da soli, ma è un'avventura, una vita che noi affrontiamo alla presenza, in compagnia di qualcun altro. In compagnia di quel Gesù che ci ha preceduto e che già ha vissuto tutto questo. Quindi è un aiuto enorme il vedere quello che Gesù ha fatto, come ha vissuto, quello che ha detto, questo suo essere in comunione totale con il Padre. Ed è un invito per ciascuno di noi a vivere la nostra vita giocandola in questo modo, con davanti Lui che ci apre la strada e che ci accompagna e che ci dice forza. Dobbiamo ritornare alla casa del Padre, il Padre ci attende, anche voi dovete diventare come me con il Padre una cosa sola. Questo è il vostro cammino, questa è la vostra gioia, questa è la vostra speranza.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. E dicevamo che Gesù si pone in polemica contro gli scribi e farisei e critica il loro rigido legalismo, intriso di ipocrisia, una osservanza sull'esteriore della legge, una superbia da parte loro nell'accampare diritti di fronte a Dio e nel sentirsi superiori di tutti gli altri uomini. Un'ipocrisia anche perché c'è una contraddizione tra quello che dicono e quello che fanno. E allora Gesù dirà a un certo punto: se si ascoltate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Ecco, allora l'espressione stanchi e oppressi che troviamo in questo brano del Vangelo, con cui Gesù si rivolge ai suoi ascoltatori, indica nel linguaggio semitico proprio quell'oppressione dall'infinita, dalla normativa precettistica che aggravava sulle spalle della gente. E lui offre ai giudei qualcosa di assolutamente nuovo e diverso, che non vuol dire abolizione del vecchio, vuol dire semplicemente rinnovamento. È il ristoro quello che Gesù promette, una insperata liberazione, una serenità, una gioia, una tranquillità che essi, nella situazione quotidiana sopra descritta, non avevano mai conosciuto. Gesù propone un altro giogo, il suo, ed esso consiste in una nuova legge nel senso che non cancella l'antica, ma nel senso che ne recupera il cuore, l'essenziale, il quale si era perduto, soffocato sotto una selva di centinaia di prescrizioni e proibizioni. Ora Gesù, essendo il Figlio per eccellenza, conosce il Padre e sa quello che Dio voleva quando consegnò la legge a Mosè per stringere l'alleanza con il popolo, quali erano le sue intenzioni più profonde. Ecco, allora, di fronte alla degenerazione che abbiamo ricordato, egli reagisce ricordando a scribi, farisei, a noi, quelle che sono davvero le prescrizioni più importanti della legge. Quali sono? La giustizia, la misericordia, la fedeltà. E soprattutto quello che è il centro, il cuore della legge, della Torah, amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Il gioco di Gesù è un gioco quindi di amore. L'amore rende tutto più facile. È importante, è bello a questo punto citare un'espressione di Agostino che in modo lapidario, come usa fare lui, descrive il gioco dell'amore. Il santo così si esprime. Dove c'è l'amore non c'è la fatica. E se c'è la fatica, essa è amata. E così diventa leggera. E Gesù spiega perché il suo gioco è dolce e il suo carico leggero. E dice, afferma, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quindi Gesù propone una legge, un comandamento nuovo, ma non da padrone duro, orgoglioso, che dà ordini e punisce i trasgressori, ma al contrario è un Signore pieno di comprensione, di compassione, di mitezza. Un Signore umile, che si mette al nostro livello, che accoglie tutti, li aiuta, li trasforma con il suo amore, che mette il suo braccio sulla spalla del discepolo, il suo giogo, e porta con lui, con il discepolo, con ciascuno di noi, il giogo che lui propone, che è un giogo dell'amore.
Il giogo che propone Gesù è un giogo che non è troppo pesante, perché è un giogo fatto d'amore, e quindi, come ha detto meglio di me Sant'Agostino, dove c'è l'amore non c'è la fatica, e se c'è la fatica si è amata e così diventa più leggera. E di fatto è quello che ha fatto Gesù. Se noi leggiamo i brani precedenti a questo brano di oggi, di Vangelo, noi vediamo l'insuccesso in un certo senso di Gesù. All'inizio del capitolo 11 vediamo Giovanni Battista che chiede, che manda i suoi discepoli a chiedere, ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Quindi l'incertezza di Giovanni Battista, il dubbio. Poi, se continuiamo nella lettura del capitolo, a un certo punto Gesù dice, ma a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono è un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Poi rimprovera le città dalle sponde del lago, perché sono le città dove lui ha compiuto il maggior numero di miracoli, eppure non hanno creduto. E dopo questo brano c'è il nostro brano di oggi, che inizia appunto, qua non è scritto, però inizia dicendo ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose sapienti e gli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Quindi Gesù dice queste cose così belle, parla di questo gioco dolce, parla della rivelazione del Padre, parla del rapporto che c'è tra lui e il Padre, dopo una serie di cose che sono andate storte. Ma perché Gesù ha ancora il coraggio di dire tutto questo, di annunciarci questo Vangelo che oggi stiamo ascoltando? Perché è intriso dell'amore del Padre, è intriso di questa comunione d'amore che fa sì che non si scoraggi, che non getti la spugna, che non inveisca, ma che appunto accetti anche l'insuccesso, convinto che comunque il Padre opererà, che il Padre vincerà, che il regno dei cieli diventerà il regno dei cieli per tutti, aperto a tutte le genti. E questo è un po' il cammino che in fondo dobbiamo fare anche noi. Non ci dobbiamo scoraggiare davanti alle cose che non vanno diritte o davanti al fatto che magari non siamo ascoltati. Perché quello che veramente conta è l'amore che noi mettiamo nelle cose che facciamo e l'amore che noi abbiamo per il Padre ed il Figlio ed anche la mitezza che abbiamo nel cuore, cioè la capacità di riconoscerci piccoli, di riconoscerci poveri e quindi di sapere che abbiamo bisogno dell'amore di Dio per andare avanti, non solo Abbiamo bisogno del suo spirito che ci sostiene per andare avanti. E a questo proposito ci viene in aiuto Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando dice: «La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». Questo vuol dire essere miti e umili di cuore. Sapere che la nostra sapienza arriva da lontano, arriva da qualcun altro, è fondata su qualcun altro. Anche Gesù ha fatto così. Ha fondato lui che era il figlio di Dio, ha fondato la sua sapienza su Dio. Ha rimesso continuamente tutto nelle mani del Padre. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Abbiamo un maestro grande, un maestro che ci accompagna, un maestro che davvero ci può insegnare tante cose per camminare verso Dio, per camminare verso la pienezza. E abbiamo anche lo Spirito Santo che ci dà la forza, che ci dà il coraggio, che ci dà quella potenza che noi da soli non potremmo mai raggiungere.
E riprendiamo ancora il nostro commento alla liturgia della parola secondo il rito ambrosiano, sesta domenica dopo Pentecoste. I versetti 28 e 30 del Vangelo che la liturgia propone oggi possono essere considerati un vocabolario, un modo di esprimersi che subisce l'influsso dei libri e dei salmi, dei libri sapienziali dei salmi. Il discorso è diretto agli affaticati, agli aggravati, a coloro che stanno quasi per cadere sotto il peso della precettistica ebraica ai tempi di Cristo. E Gesù, rigettato dalle scuole rabbiniche, dai maestri del giudaismo, dagli scribi farisei, si rivolge ai poveri, alle pecore stanche, abbattute, quanti soffrono sotto il peso delle loro angustie, delle loro ansie spirituali, delle loro sofferenze fisiche, e si sentono ulteriormente gravati da una legge che invece di liberarli, di farli gioire, li appesantisce ulteriormente. Gesù rivela la volontà di Dio non attraverso un sistema legalistico, ma invita ad entrare nel rapporto padre-figlio, in un rapporto confidenziale di amore. Richiama a fare la volontà di Dio, non attraverso un codice legale, ma attraverso una sequela, una imitazione. A tutti quelli che sono affaticati e sovraccarichi, Gesù usa degli imperativi, ma è un imperativo liberante. Venite, prendete, imparate, troverete. Si richiede di consegnare la propria libertà al Signore per diventare liberi e aderenti alla verità, per diventare gioiosi. Qualcuno dice che questi versetti costituiscono e sembrano essere uno spaccato di cielo che si apre sul capo degli uomini a mostrarci una dolcezza, una tenerezza proprio di Dio che difficilmente sperimentiamo tra gli uomini. Gesù, infatti, si ritrova attorniato, accerchiato da folle che lo cercano e vedono in lui l'ultima sponda della speranza, quindi della felicità. Gesù esprime la sua profonda compassione nel guardare, osservare, nel rivolgersi a queste folle, che non lascia una compassione che non lascia tutto come prima, ma sfocia almeno in una condivisione, senz'altro in una liberazione, in una salvezza con la sua morte e resurrezione. È una condivisione totale con l'uomo. La sua stessa passione, la passione per l'uomo, diventa la sua stessa passione, passione che si esprime nella morte e poi resurrezione. E quindi di fronte a questa condivisione che rende simile la persona che a noi si rivolge, in questo caso Dio, e che ci dice di amarci e subisce proprio condividendo la nostra stessa condizione di vita, subisce anche lui la morte, una morte ignominiosa. Ecco, di fronte a questo fatto, a questo evento, deve per forza di cose, dovrebbe scaturire lo stupore. A pensare che le spalle di Dio sono vicino alle nostre mentre si piegano per il grande dolore. Cioè dal dolore stesso scaturisce una dolcezza, una compassione, che proviene dall'amore fattosi compassione, da quel Gesù che per compassione vuole compatire, patire assieme a ciascuno di noi. Venite, dice Gesù, prendete, imparate, troverete. Che cosa troviamo? Un giogo dolce, un carico leggero. E con questa espressione, questi versetti, possono ritenersi essere un invito accorato da parte di Dio, un accorato invito intriso di dolcezza, come sa fare una madre nei confronti del figlio. Sotto tanto grandi braccia di amore, noi troviamo espresso il cuore di Dio, che prova compassione dei dolori di miliardi di uomini e di donne. Gesù svela una perla preziosa, cioè svela il suo cuore. Ogni uomo si vanta di avere un cuore, quanti lo dicono. Che tutti abbiano un cuore è vero. Che cosa ci può essere di più caro di un cuore buono di un uomo, di una donna? Ma questo cuore, molte volte, da questo cuore, invece che emergere e scaturire il bene, di fatto esprime invidia, gelosia, superbia, maldicenza, tante cose che non sono buone di fronte agli occhi di Dio, nemmeno di fronte agli occhi degli uomini. Eppure è proprio lì che l'uomo viene a mancare, proprio in questo modo di seguire il cuore che si esprime non attraverso opere di bene, ma attraverso opere di male. Il nostro cuore molte volte non conosce le vie della bontà e Gesù esprime invece un cuore buono e ci dice: imparate da me, ecco, volete diventare uomini e donne dal cuore buono? Ecco, imparate da me. Non un cuore superbo, ma un cuore che esprime un amore, una condivisione, un servizio, una umiltà, una mitezza.
Gesù è disceso dal cielo verso la terra per venirci incontro, per andare incontro all'uomo, quindi a ciascuno di noi, e poi è asceso per ritornare al Padre, alla comunione piena con Lui, ma non è asceso senza di noi, non ci ha tagliato fuori da questo suo ritorno al Padre. È con noi sempre e ci ha promesso che ci porterà con sé, che saremo sempre con Lui. Quindi c'è questo discendere e ascendere, ma anche portare ciascuno di noi con Lui, non lasciarci da soli, non abbandonarci. E mi è venuto in mente, leggendo la prima lettura, tolta dal libro dell'Esodo, che anche Dio ha fatto così. A un certo punto la prima lettura dice: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido. E poi dice: sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa dove scorrono latte e miele. Quindi il movimento di Dio è lo stesso del movimento di Gesù. Anche Dio è sceso incontro all'uomo. Si è fatto una cosa sola con l'uomo, per che cosa? Per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa. Ho pensato che il movimento di Dio è uguale al movimento di Gesù e il movimento che dobbiamo avere noi deve essere simile. Dobbiamo andare incontro agli altri, cioè abbassarci, scendere, andare incontro agli altri perché? Per farli salire a Dio, per portarli a Dio, per portarli al Signore Gesù. Quindi la stessa cosa dobbiamo fare poi noi nei confronti dei nostri fratelli, sapendo che il Signore Gesù, che Dio stesso ha fatto così con noi e continua a fare così con noi. Ecco perché prima Padre Gianni citava la parola gioia. Ecco perché dobbiamo essere nella gioia. Dobbiamo essere nella gioia per questa attenzione da parte del Signore Gesù per ciascuno di noi, per questo amore che non ha esitato a farsi crocifiggere, a morire per noi. Quindi davanti a tutto questo non possiamo che provare gioia. Ed è, credo, la gioia che provavano i santi, seguendo il Signore. Anche loro hanno avuto dei fardelli da portare, dei giochi da portare, ma talmente grande era l'amore che provavano per il Signore Gesù che risultava essere appunto un fardello dolce, un carico leggero. Questa è la via per arrivare alla comunione piena con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Non ce ne sono altre, ma è una via che non è difficile, perché non è una via che compiamo da soli, non è un cammino che facciamo da soli, è un cammino che facciamo con Lui, accompagnati, guidati, sorretti. Mi viene in mente il canto su Ali d'Aquila, vi porterò su Ali d'Aquila. E quindi non faremo fatica, o la fatica che faremo o che facciamo è una fatica che è meno grande dell'immensa gioia che ci è posta innanzi, dell'immenso bene a cui siamo chiamati. E come cristiani tutto questo non ce lo possiamo dimenticare. Allora, nel salutarvi, vi auguriamo tanta gioia, la gioia di saperci amati, di saperci accompagnati, la gioia di sapere che il nostro cammino conduce a una meta, ed è una meta di pienezza, una meta di comunione, una meta che è eternità. Quindi auguri per questo cammino, per tutti voi che ci ascoltate, e buona domenica. Ciao da Irene
e Padre Gianni.